Salute di Nicoletta Carbone.
E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
Buongiorno, buongiorno e ben svegliati. Oggi è venuto a prendere il primo caffè della giornata e sono molto felice il professor Paolo Corradini, che è presidente della Società Italiana di Ematologia, direttore della divisione di ematologia all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e presso l'Università degli Studi. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito.
Abbiamo iniziato con Battiato, con questa canzone bellissima che parla di cura, perché oggi parliamo di personalizzazione delle cure. Professore, negli ultimi 30 anni, grazie alle innovazioni nel campo della biologia, della genetica, dell'informatica, sono stati fatti dei passi importanti in questa direzione ed è probabilmente per questa ragione che sempre più spesso sentiamo parlare di medicina personalizzata. Ci aiuta a dare un significato preciso a questa espressione?
Sì, medicina personalizzata oramai si usa tanto e ogni tanto forse direi che si usa persino troppo, però è un po' in linea con quello che lei ha detto nella sua introduzione. Dato che noi in moltissime malattie, quindi non solamente neoplastiche o non solamente tumori ematologici, abbiamo scoperto delle lesioni genetiche specifiche di quella malattia, si è cercato di correggerle con dei farmaci che agissero solo sulle cellule che hanno quell'alterazione. Questa è un po' una specie di sogno, no, della medicina, che va di pari passo con quello della terapia genica, cioè di sostituire il gene malato. Ecco, non sempre questo, diciamo, colpire un bersaglio così specifico si riesce a fare senza effetti collaterali che tu non vorresti, però in molti casi oggi si riesce a fare e ci sono degli esempi, diciamo, veramente lampanti di successi incredibili della medicina personalizzata. Se parliamo delle molecole, quindi di qualcosa che ha una struttura chimica e non di cellule, basta che pensiamo alla leucemia mieloide cronica, dove colpire il gene di fusione alterato di quella malattia ha cambiato completamente la sopravvivenza. Praticamente non dico che non si muore quasi più, ma ci siamo molto vicini di quella malattia, quindi ha stravolto completamente tutti i paradigmi terapeutici. E per quanto riguarda le terapie cellulari, quindi usando qualche cosa di completamente diverso, una personalizzazione estrema è l'esempio delle CAR T-cell, dove modifichi geneticamente le cellule proprio di quel singolo paziente, che possono essere usate solo per lui.
Le CAR T sono, professore, una sorta di farmaco vivente? Possiamo definirlo così?
Sì, questa qua è una definizione, è la definizione di Carl June, che è stato uno dei ricercatori all'Università della Pennsylvania che ha lavorato di più per metterle a punto e per renderle possibili, soprattutto partendo dalla leucemia linfoblastica del bambino, che è, ahimè, il tumore più frequente dei bambini. E lui le chiama così perché sono in una situazione dinamica, capisce? Cioè sono delle cellule pesantemente modificate in vitro, nel senso che sono delle cellule oramai come se fossero dopate, cioè molto attive, capaci di fare molte cose che prima non erano più in grado di fare. Però entrano in un organismo vivente dove trovano una situazione in cui il nostro corpo di fatto è come se lavorasse, fosse una specie di bioreattore, no? Cioè il nostro corpo è capace, attraverso i suoi meccanismi fisiologici, quindi quei microormoni che sono presenti nel nostro sangue e così via, di far sì che queste cellule possano riprodursi, espandersi in maniera incredibile, e poi queste cellule, alcune di loro, persistono anche a distanza di anni. Quindi sì, sono un farmaco vivente, perché è vero, una cellula è viva, non è una molecola chimica che non è mai viva.
L'altra opzione, professore, e ne avevamo parlato in un'altra occasione, è quella dei farmaci bispecifici, che poi sono anticorpi monoclonali, quindi sono, questa è un'altra modalità di trattamento.
Sì, gli anticorpi monoclonali in medicina hanno avuto, diciamo, negli ultimi 25 anni, per capirci, quindi un tempo anche relativamente lungo, no, se vogliamo, considerando la velocità a cui va la ricerca oggi, hanno avuto un'espansione pazzesca. Cioè noi ormai abbiamo degli anticorpi che funzionano a bloccare delle citochine per l'asma, cioè abbiamo anticorpi per un quantitativo enorme di patologie. Gli anticorpi bispecifici, come gli anticorpi coniugati con una molecola tossica, con una tossina, sono un po' l'evoluzione di questi che chiamiamo anticorpi nudi, cioè sono stati fatti prima degli anticorpi umanizzati, cioè si è abbandonato il concetto di far produrre gli anticorpi al topo, al cavallo, al coniglio, che non li rendeva utilizzabili, quindi sono diventati anticorpi che sono uguali a quelli che produce il corpo umano e quindi non sono immunogeni, funzionano bene e così via. Poi questi anticorpi hanno avuto una loro evoluzione, questi sono quelli nudi che sono tantissimi, cioè vuol dire c'è solo l'anticorpo, poi l'anticorpo è stato potenziato, per esempio gli leggo una molecola tossica che lui mi traghetta dentro la cellula, ma solo quella cellula lì che esprime quella proteina di superficie che è vista dall'anticorpo, quindi un meccanismo super selettivo. E poi l'ulteriore evoluzione che secondo me avrà, diciamo così, proprio un impatto molto molto rilevante non solo in ematologia, dove già comincia ad averlo, ma anche in oncologia, è quello degli anticorpi bispecifici, quindi un anticorpo che lega da un lato la cellula bersaglio attraverso una sua proteina di superficie e con l'altro, come se fosse una specie, non so, immaginiamo una specie di ponte, no? Che viene a crearsi, l'anticorpo fa un ponte e quindi portano il linfocita vicinissimo alla cellula tumorale, quasi in contatto, a una distanza tale per cui questo linfocita, che riceve contemporaneamente un segnale di attivazione, la può distruggere. Quello che io ritengo, così dal punto di vista intellettuale, straordinario, no, di questa tecnologia, è che cos'è? Che i linfociti T di quel singolo paziente erano già nel suo sangue e non erano in grado di influenzare minimamente la crescita della malattia, della leucemia, del linfoma, del mieloma. Ora, gli stessi linfociti, completamente, diciamo tra virgolette, spompati, incapaci di reagire, se vengono legati da un anticorpo, diventano cellule potentissime e in grado di mandare quella malattia in remissione. Questo biologicamente, secondo me, è straordinario.
Professor Corradini, queste terapie che sono salvavita rappresentano anche una sfida organizzativa in nome della sostenibilità.
Sì, lei ha introdotto un concetto molto importante e ha detto anche contemporaneamente una cosa molto giusta. Se io ho dei farmaci così importanti che possono salvare la vita, ma che costano, devo fare delle scelte, che è una cosa che avviene molto poco in genere, come attitudine del sistema italiano in generale, il sistema politico che cerca sempre di tenere un po' tutti d'accordo, però stiamo arrivando a una situazione dove le risorse per questi trattamenti che uno deve impegnare come sistema sanitario sono tante e quindi il rischio che noi stiamo per correre, devo dire che si è già corso in alcuni frangenti, è che a un certo punto uno ti dica: ah, guarda, nella tua regione noi possiamo pagare 30-40 carti, dico dei numeri a caso, e se io sono 41... L'unica alternativa è innanzitutto privilegiare all'interno del sistema sanitario politiche di spesa sagge sugli sprechi che continuano a esserci e sul fatto di pagare le terapie più importanti come rimborso e quelle un po' più così così lasciarle stare. Ma poi c'è un meccanismo al quale i medici stessi e i ricercatori si sono sempre dedicati molto poco e che non ha mai avuto nessun tipo di input dall'autorità regolatoria o politica, che è quello di far ricerca su come usare al meglio queste terapie che già abbiamo. Cioè noi dobbiamo distinguere, la ricerca in medicina classica è: oggi guarisco 5 pazienti su 10, voglio lavorare per guarirne 6 su 10. Questo tipo di ricerca che le sto citando è di dire: io ho una terapia efficace su 5 pazienti, voglio essere sicuro di poter continuare ad averla sempre porre sotto mano, cioè sostenibile, e poterla fare su 5, su 10. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire scoprire dei biomarcatori che ottimizzano questo risultato, quindi usarla in persone selezionate, perché tu dici: io so che in quel signore lì funzionerà all'80%, quindi ho speso bene la mia risorsa. E non dico che sia facile, è fattibile, esistono già molti esempi di modelli prognostici, clinici, che cercano di lavorare su questo. Oggi nel mondo della medicina personalizzata, che diceva lei, dove gli screening genetici che si fanno anche sulla malattia e sulle capacità del singolo individuo sono tantissimi, questo tipo di ricerca dovrebbe rappresentare una delle priorità, perché intanto mantengo quello che ho che funziona bene, poi mi preoccupo di migliorare ulteriormente, ma il rischiare la cosa folle di perdere una cosa che funziona bene perché la posso usare solo in un numero limitato di casi per il costo, che è il rischio che stiamo per correre, questo secondo me è veramente una sciagura. Bisognerebbe che uscissero davvero da parte del Ministero o delle regioni dei bandi di ricerca dedicati a questo. Adesso si comincia, no? Pian pianino.
Ecco, professore, noi lanciamo questa sfida, no? Questo invito, direi. Io la ringrazio, professore, per essere stato con noi, e intanto buon lavoro, buona ricerca, e alla prossima.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.